La radio Rizzonti in blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Rizzonti in blu.
Eccoci, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, un saluto da Gianni e da Angelo Volpi.
Buongiorno.
Qua. E oggi, come tutti gli ultimi sabati del mese, c'è con noi il nostro sindaco di Saronno, Augusto Iroldi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno Angelo, buongiorno Gianni, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno sindaco.
E benvenuto.
Bene, grazie, grazie. Prima di parlare dei problemi della città,
sì,
al sindaco le chiedo di ricordare Angelo Prosarpio.
Ah, certo. Ma vi ringrazio di questo invito. Ci pensavo proprio l'altro giorno al funerale di Angelo Proserpio, che insomma questi sono un po' giorni tristi per la città di Saronno, perché sono trascorse poche settimane da quando abbiamo celebrato i funerali di Pasqualino Cau, che siamo stati, ahimè, costretti a celebrare i funerali di Angelo Proserpio. Due personalità eminenti, certo, nella nostra città, in due campi diversi, ma insomma sicuramente due personaggi che si sono distinti innanzitutto nella loro professione, l'ingegnere Pasqualino Cau e l'avvocato Angelo Proserpio, e che poi hanno dato tanto insomma a questa città. Insomma, l'avvocato Proserpio è una personalità poliedrica, no? Impegnata in tanti campi, culturale, sociale, politico, la società storica, la lista civica che ha creato, consigliere comunale, assessore, vice sindaco. Insomma, veramente ci vorrebbe tutta la trasmissione, ecco, per elencare i campi in cui Angelo si è impegnato. Io però, in tanti lo hanno ricordato in queste ore, in questi giorni, quindi non vorrei ripetermi, vorrei piuttosto usare questo momento per invitare a una riflessione, insomma, no? Cioè, qual è l'eredità che ci lasciano questi grandi uomini? Perché guardate che hanno iniziato delle attività che poi noi siamo chiamati a portare avanti, no? La cooperativa Lavoro e Solidarietà è diventata un po' come la Ozanam, un gigante, no? Nel campo della solidarietà. E Angelo Proserpio, tra tante cose che ha iniziato, c'è questo, come dire, innamoramento dell'area ex Isotta Fraschini, che poi in questi ultimi settimane, in questi ultimi mesi, ha, come dire, manifestato la volontà ferma che venisse portato avanti, ovviamente, no? E insomma, io mi sento in qualche modo, come dire, uno dei tre esecutori testamentari di questa volontà. Questa è una mia riflessione, ma insomma mi permetto di dire che gli altri due sarebbero senza ombra di dubbio l'ingegner Gorla, proprietario dell'area, e l'avvocato Gilli, no? Che lo stesso Angelo, pochi giorni prima di morire, ha invitato a casa sua per dirgli: oh, qui c'è da andare avanti, cioè, io sono un legale, ho fatto la mia parte, adesso ti nomino mio successore in qualche modo, ecco. Per cui è un'eredità pesante, è un'eredità che insomma tutti e tre ci siamo impegnati ovviamente a portare avanti nel migliore dei modi. È una realtà, è una sfida complessa, però è una sfida che la città di Saronno merita. Ecco, io credo che il modo migliore per ricordare uomini come Angelo Proserpio, ma anche come Pasqualino Cau, sia quello appunto di farci carico dell'eredità che ci lasciano e di portarla avanti nel migliore dei modi nella città che cambia, insomma, ecco, tenendo conto dei bisogni della città che cambia.
Sì, anche perché tra Angelo Proserpio e l'avvocato Gilli c'è stata una, come dire,
ha cominciato lì,
fra l'altro, che è cominciato da tanti anni fa.
Abbiamo letto tutti il toccante ricordo, certo, dell'avvocato Gilli, che ha citato anche delle situazioni molto personali, insomma, no? Dove ha iniziato lì il suo praticantato, Angelo Proserpio è stato suo testimone di nozze, ha raccolto il giuramento d'avvocato della figlia, insomma, quindi veramente c'è tutto un intreccio che dura da una vita, vi garantisco che anche l'avvocato Gilli sente questa responsabilità che Angelo Proserpio gli ha messo sulle spalle, insomma.
Sicuramente. Gianni, ha citato prima la Isotta Fraschini, ecco, parliamo delle aree dismesse, tra cui l'Isotta Fraschini, sembrava che fosse in una fase di stallo, invece ultimamente c'è stato un incontro importante abbiamo letto su tutti, sulla stampa, su tutti i giornali,
certo,
facciamo il punto.
Certo. Sì, diciamo che proprio da qui insomma parte un po' la mia riflessione di essere un po' un esecutore testamentario di questa volontà di Angelo Proserpio, perché è stato lui che alcuni giorni prima di, insomma, quando forse si rendeva conto che non gli mancava tanto, ha invitato l'avvocato Gilli e l'ingegner Gorla a casa sua, potrei dire al suo capezzale, insomma, no? Dicendo: oh, ragazzi, qui c'è da andare avanti. E da lì è nato questo incontro che poi si è svolto il 21 di febbraio, quindi pochi giorni fa, nel mio ufficio, dove io appunto ho invitato sia l'ingegner Gorla che l'avvocato Gilli, e abbiamo fatto un po' il punto su questa complessa opera, complesso intervento. È sicuramente una sfida, insomma, non se ne vedono intorno delle altre a cui rifarsi, no? È un po' tutto nuovo per la dimensione, sì, per la grandezza, sì, per gli attori coinvolti, insomma, il comune, la proprietà, le Ferrovie Nord. A lato di questa proprietà ci sono altri terreni molto importanti di altri proprietari, ci sono delle bonifiche gigantesche da fare. Insomma, quindi ci sono state, forse, come insomma era quasi fisiologico che ci fossero negli scorsi mesi, delle incomprensioni tra l'ingegner Gorla e il sottoscritto, o tra il sottoscritto e l'ingegner Gorla. Non sto attribuendo responsabilità a nessuno, ci mancherebbe altro, insomma. Però ci siamo detti che la città merita che questa operazione venga portata avanti nel migliore dei modi, perché Saronno non può non trarre beneficio, ma più che noi, magari anche noi, ma insomma i nostri figli e i nostri nipoti dovranno trarre beneficio da quell'area. Un po' come da generazioni i saronnesi stanno traendo beneficio da quello che ci hanno lasciato la storia dei Gianetti. Ecco. Nelle prossime generazioni i saronnesi dovranno poter trarre beneficio da quello che noi riusciamo tutti assieme a realizzare nell'area ex Isotta Fraschini. Dal punto di vista tecnico ci sono due aspetti: uno che riguarda le bonifiche, che come abbiamo scritto nel comunicato stanno procedendo in maniera spedita, nel senso che la proprietà ha versato la corposa fideiussione, si parla di quasi 700.000 euro, a garanzia del primo lotto delle bonifiche. Le bonifiche sono state divise in tre lotti, la fideiussione vale circa la metà del costo dell'opera, quindi sarà questa prima parte delle bonifiche avrà un valore di un milione e mezzo di euro, poi seguiranno altre due parti,
cifra,
per dirvi la dimensione, sì, ciclopica,
una bella cifra,
ciclopica dell'opera, no? Poi l'ARPA, che è l'ente regionale che sovrintende a queste cose, ha chiesto alcuni approfondimenti, alcune integrazioni alla proprietà, ai documenti che sono stati predisposti, la proprietà li ha inviati, adesso si aspetta che l'ARPA e la provincia diano la loro valutazione definitiva, che probabilmente, anzi quasi sicuramente, sarà positiva. Nel frattempo parte il cosiddetto accantieramento, cioè verrà installato il cantiere nell'area Isotta Fraschini con tutti i macchinari necessari per dare il via alle bonifiche, per cui appena arriverà poi l'autorizzazione formale da parte della provincia e da parte dell'ARPA si accenderanno le macchine e questa prima fase di bonifiche inizierà e avrà una durata massima di 140 giorni, mi pare che dicano le documentazioni presentate, insomma, ecco. Quindi siccome il cosiddetto campo prova di cui abbiamo parlato più volte si è concluso molto positivamente, ci sono tutti i presupposti perché anche questa fase di bonifica parta e funzioni nella maniera più spedita e più rapida possibile. Nel frattempo ci siamo impegnati a organizzare già nelle prossime settimane, appena saranno pronte le documentazioni tecniche, un incontro tra i tecnici della proprietà, i tecnici dell'amministrazione comunale e anche i tecnici delle Ferrovie Nord, perché l'idea è quella di presentare un progetto complessivo tra il proprietario dell'area Isotta Fraschini, quindi il ingegner Gorla, e le Ferrovie Nord, che sapete devono intervenire sull'area del deposito, che è un'area attigua a quella di cui stiamo parlando, insomma. è stato in qualche modo attivato anche un, come dire, un consulto legale, perché ovviamente i temi anche legali legati a un intervento così complesso non mancano. La proprietà si è organizzata con due specialisti che la supporteranno dal punto di vista legale, due avvocati specializzati, e anche l'amministrazione comunale si sta dotando di un avvocato specialista, non perché non ci siano le competenze legali, il comune ha una sua avvocatura interna, ma questo è un intervento che richiede, come dire, la collaborazione di avvocati che magari hanno già fatto cose di questo tipo nelle aree dismesse di Milano, perché le dimensioni sono un po' queste qui, piuttosto che Roma, piuttosto che grandi città europee, no? Ecco, abbiamo bisogno di competenze di questo tipo. Stiamo facendo alcuni sondaggi con alcuni professionisti che sono interessati, a breve sceglieremo quello che rappresenterà il comune. Quindi mi sembra che ci siano tutti i presupposti perché la cosa torni a correre, ecco, è quello che tutti ci auguriamo, ed è l'impegno che sia io che l'avvocato Gili che l'ingegner Gorla abbiamo assunto l'altro giorno in memoria di Angelo, insomma. Ecco.
Bene. Sulla Cantoni invece c'è qualche novità? Sì, oppure sì, sì. Anche allora, brevemente.
Sì, breve. Allora, sulla Cantoni sono in corso delle verifiche sullo stato di avanzamento delle bonifiche, però della parte acqua. Voi sapete che Cantoni il problema è l'acqua. La proprietà ha presentato alcuni dati che sono confortanti, e allora si stanno facendo delle controverifiche per verificare che tutto sia a posto. Dopodiché la proprietà, e questo stiamo chiedendo con forza, dovrebbe completare gli abbattimenti dei capannoni ancora rimasti in piedi, perché la Cantoni è un'area attrattiva di chi non ci dovrebbe essere, perché ci sono in piedi ancora questi capannoni che servono da ricovero. Sì. Quindi più rapidamente questi capannoni vengono abbattuti, più rapidamente cessa questo tipo di problema, senza la necessità di dover ogni due o tre mesi mandare le forze dell'ordine a sgomberare tutto. Ecco, quindi, tra l'altro c'è un'ordinanza mia contingibile ed urgente che obbliga la proprietà a mettere in sicurezza il cantiere. Il modo migliore per metterlo definitivamente in sicurezza è abbattere tutto quello che ancora c'è dentro e per poi iniziare a costruire.
Ecco, sindaco, pensano di abbatterlo utilizzando la dinamite oppure di...
No, per ora si pensa di utilizzare dei macchinari fatti apposta, macchinari molto alti, e magari con quelle palle gigantesche che sfondano i muri, insomma, ecco, per ora di dinamite non si è parlato. No?
Va bene, andiamo avanti.
Ma prima del PNR, che è quello poi che cambierà la vita di Saronno, ma Gianni, che così lo domandava il nostro sindaco, e la Parma?
La Parma è un'area di proprietà di un privato che sta lavorando a un progetto definitivo, ne ha già presentati alcuni in passato all'amministrazione comunale, sui quali abbiamo chiesto di intervenire con tutta una serie di miglioramenti. Alcuni di questi miglioramenti sono stati recepiti da parte della proprietà, altri diciamo che sono in fase di recepimento, e quindi ci auguriamo che il più breve tempo possibile la proprietà presenti un progetto definitivo che sia in qualche modo, come dire, di soddisfazione anche da parte dell'amministrazione, che pur trovandosi questo progetto approvato da chi c'era prima di noi, stiamo cercando di renderlo, per come a noi intendiamo la città, il più compatibile possibile con le nostre idee di città.
Sì, poi lì magari lo riprenderemo parlando del PGT, perché magari il PGT
è una cosa più ampia. Sono interessato a parlare di PGT.
PNRR.
Ma pensate di modificarlo, no?
PGT sarà una cosa talmente innovativa che nessuno si immagina.
Gianni, di cosa parliamo adesso?
PNRR, siamo pronti con i progetti 2023-2025, visto che a livello nazionale ogni tanto si sente che siamo in ritardo, non ce la faremo, dovremmo chiedere delle proroghe, eccetera, eccetera. Certo, a Saronno siamo messi, sindaco?
Bella domanda. Allora, guardate, mi sono portato il cronoprogramma, lo stato d'avanzamento lavori, che viene aggiornato una volta alla settimana e illustrato al sindaco dal dirigente dell'area tecnica, che comprende un po' tutti i progetti ai quali stiamo lavorando, PNRR e non solo PNRR, i macro progetti, non quelli piccoli, insomma. In tutto sono 48, sono 48 progetti, non è propriamente poca cosa. Diamo un po' un'idea di quelli principali, PNRR e non solo. Le difficoltà che lei ha citato sul PNRR ci sono e sono molto significative. L'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, sta portando avanti quasi una battaglia con il governo per riuscire a ottenere delle dilazioni, non tanto perché mancano i finanziamenti, nel senso che chi ha i finanziamenti li ha vinti, come il Comune di Saronno li ha vinti. I problemi quali sono? I problemi sono sostanzialmente due. Uno, che da quando i finanziamenti sono stati ottenuti, 6 mesi fa, 9 mesi fa, 8 mesi fa, a quando inizieranno i lavori, tra qualche mese, i prezzi dei materiali sono aumentati del 30, 40, 50% e questo mette in grande difficoltà le ditte. Tant'è vero che ci sono ditte che hanno vinto i lavori e poi chiedono di rinunciare, ci sono gare per milioni di euro che fine all'anno scorso sarebbero, le aziende avrebbero fatto a gara per vincerle, alle quali non si presenta nessuno. Perché se io oggi vinco una gara per un intervento che vale 5 milioni di euro, quando poi inizio l'intervento i prezzi sono diventati di 7 milioni di euro, non ci sto più dentro. E quindi giustamente, no, le aziende non si presentano. E quindi questo è un grosso problema, perché? Perché i tempi del PNRR sono molto stretti, sarebbero già stretti per la nostra amministrazione pubblica in condizioni normali, in queste condizioni diventano davvero una sfida improba e quindi è indispensabile che il governo, tramite l'Unione Europea, che poi sta all'origine di questi finanziamenti, intervenga su questo problema, che è un problema non solo italiano, perché dipende dalla situazione internazionale, il conflitto in Ucraina, insomma, conosciamo tutti, non perdiamo tempo. Diamo alcuni dati sui progetti che sono più, come dire, conosciuti dai cittadini. Innanzitutto una cosa piccola ma significativa: questa settimana, la prossima settimana, martedì 28 alle 17:30, inaugureremo la riqualificata Sala Nevera, quella che sta vicino al teatro, vicino alla biblioteca.
Hanno finito i lavori?
Scusi?
Hanno già finito i lavori?
I lavori sono quasi finiti, finiscono entro lunedì, di modo da poter poi pulire il tutto e martedì inaugurare la sala. È una sala in cui è stata installata una illuminazione tecnologicamente avanzata, grazie a un contributo, un supporto che abbiamo avuto da parte della TCI, l'azienda saronnese che si occupa di questo tipo di illuminazione, e poi abbiamo rifatto tutta la pannellatura sulla quale vengono esposti poi i quadri, piuttosto che gli elementi che faranno parte delle varie mostre che si succederanno. Tra l'altro una mostra inizierà già il 4 di marzo, quindi il martedì 28 alle 17:30 chi volesse partecipare a questa inaugurazione si può trovare lì alla Sala Nevera e mostriamo la nuova sala così come è stata riqualificata. Primo intervento del quale parliamo brevemente è la riqualificazione del cortile di Palazzo Visconti, che tanto ha fatto discutere anche negli ultimi giorni, negli ultimi mesi. Allora, vorrei spiegare a chi non capisce come si porta avanti un progetto di riqualificazione di un edificio pubblico, che la modalità che abbiamo scelto, che è quella di inserire nel cortile di Palazzo Visconti una struttura che poi possa essere rimossa, è l'unica possibilità che la sovrintendenza ha autorizzato, perché se noi avessimo fatto un intervento che riqualificava definitivamente tutto il cortile, la sovrintendenza ci avrebbe chiesto contemporaneamente di presentare la riqualificazione di tutto il palazzo, che è ben diverso, no?
Allora,
a questa seconda riqualificazione ci stiamo lavorando e probabilmente nei prossimi mesi arriverà qualche novità. Però l'unica, come dire, possibilità che la sovrintendenza ci ha dato è quella di riqualificare il cortile con una struttura che è fatta da uno studio di architettura specializzato, ma che quando dovesse partire la ristrutturazione complessiva del palazzo possa essere rimossa, ed è stata fatta in modo che non sarà smaltita ma potrà essere spostata e riutilizzata da altre parti. Comunque i lavori, i cantieri dovrebbero partire entro il 15 agosto, perché questa è la data massima prevista dal finanziamento che abbiamo avuto dalla Regione Lombardia, e dentro il mese di marzo sarà fatta la gara che dovrà poi far permettere la partenza dei lavori. Altri invece due finanziamenti, questi sì, derivati dal PNRR, i famosi 5 milioni per i luoghi della cultura e per i luoghi dello sport. Allora, i luoghi della cultura interessano prevalentemente Piazza Libertà e il Parco del Seminario, quindi due luoghi che sono vincolati dalla sovrintendenza. Quindi anche qui il progetto definitivo è stato trasmesso già alla sovrintendenza e si aspetta che la sovrintendenza ci dia l'autorizzazione a far partire la gara per questo lavoro. Per quanto riguarda invece gli impianti, gli interventi sugli impianti sportivi, sapete che si parla di 5 milioni di euro che abbiamo diviso circa 2 milioni e mezzo per la cultura, 2 milioni e mezzo per lo sport. La prossima settimana è in programma da parte del professionista la consegna al comune del progetto definitivo. Il comune dovrà esaminarlo e, se come ci si augura tutto va bene, poi si chiederanno tutte le autorizzazioni dei vigili del fuoco, del CONI, perché qui ci sono di mezzo gli impianti sportivi eccetera, e appena arriveranno partirà anche qui la gara per la realizzazione delle opere. Nidocandia, altro intervento che ha fatto più volte discutere, anche qui siamo in fase avanzata. È pronto il progetto esecutivo, quindi pronto per essere approvato. È prevista l'aggiudicazione della gara entro il 31 di maggio e l'avvio dei lavori entro il 30 giugno, quindi anche qui siamo come dire, in prossimità di un altro cantiere che parte in città. Il primo cantiere però che di una certa dimensione che terminerà i lavori sarà la riqualificazione della caserma della Guardia di Finanza. I lavori sono in avanzata fase di esecuzione, è previsto il termine dei lavori per il mese di giugno. Dopo questi lavori la Guardia di Finanza dovrà fare degli interventi suoi, tutta la parte informatica ovviamente la deve fare la Guardia di Finanza perché ci sono dei dati riservati che passano, quindi ci sono delle ditte che lavorano specificatamente con la Guardia di Finanza che si devono occupare di questi aspetti, non lo può fare il Comune, dovrebbe fare un mese di questi lavori. Stiamo però cercando di capire con la Guardia di Finanza se si riesce a parallelizzare questo tipo di lavori con i lavori strutturali che sta terminando l'amministrazione. Se così dovesse essere, e probabilmente così sarà, è probabile che prima dell'estate potremo inaugurare la nuova sede della Guardia di Finanza a Saronno, che questo ci permetterà di avere più finanzieri presenti, perché ci saranno anche dei locali dedicati a dormitori degli agenti della Guardia di Finanza che sono in fase di tirocinio, che sono in fase di studio, quindi avremo una maggiore presenza di Guardia di Finanza a Saronno, tra l'altro in una zona tutto sommato critica perché è quella del retrostazione, qui stiamo parlando della ex pretura, no? Quindi vicino alle poste in via Varese, e quindi anche dal punto di vista della sicurezza a Saronno ne guadagneremo in maniera significativa. Altro intervento è quello che riguarda il Matteotti via Mendola, che abbiamo presentato ai cittadini, se vi ricordate, un paio di mesi fa. Massima sintesi, l'inizio dei lavori è previsto, quindi saltiamo tutta la fase di gara eccetera, per il 15 di marzo, quindi tra una ventina di giorni, anche lì dovrebbero partire i lavori di riqualificazione di tutta quella parte di via Mendola che poi la porterà ad essere sostanzialmente una strada di quartiere, insomma, in cui i cittadini potranno riappropriarsi. Sempre al Matteotti lo skate park, che è questa struttura come dire un po' specialistica per chi è appassionato di questo tipo di sport, che è uno degli sport che sta crescendo molto rapidamente. Ci siamo rivolti a una ditta specializzata su questo tipo di intervento, che aveva iniziato i lavori, li ha sospesi perché è una ditta piccola, aveva altri lavori in corso, e li riprende il prossimo lunedì, quindi lunedì 27 febbraio ripartono i lavori anche per lo skate park, che dovrebbero durare qualche mese, quindi poi anche i lavori lì si dovrebbero concludere. Sta procedendo bene anche il bando del verde, ci sono dei lavori in città, lavori in corso in città, sia di potatura delle piante, perché questo è un po' il periodo in cui possono essere potate le piante, quindi c'è un'azienda che aveva già un contratto da tempo, l'azienda Ortis, che si sta occupando di queste potature, mentre l'azienda Ozanam, che ha vinto il bando pochi mesi fa, sta effettuando gli abbattimenti degli alberi malati e la ripiantumazione con alberi nuovi. Allora qui mi permetto due minuti in più perché alcuni cittadini si lamentano di questi abbattimenti e mi fa piacere, perché vuol dire che c'è una sensibilità nel verde che sta crescendo, ma possiamo garantire che vengono abbattuti solamente quegli alberi che l'agronomo, che ha verificato il loro stato di salute, dichiara pericolosi. Peraltro in via Frua già nei mesi scorsi si erano verificate cadute di rami che fortunatamente avevano colpito solamente le macchine in sosta sotto con qualche ammaccatura e non avevano colpito i cittadini che ci passavano. Non si può mantenere in piedi alberi di quel tipo lì perché sono troppo a rischio. Tra
l'altro, no? Sono delle rubinie.
Esatto, sì, non sono neppure alberi di valore, insomma. Quindi vengono abbattuti solamente gli alberi pericolosi o gli alberi morti, vengono tra l'altro sostituiti con alberi diversi perché andiamo incontro a un cambiamento climatico sempre più spinto. che ci porterà, come ahimè sta già succedendo oramai da oltre un anno, a periodi di siccità sempre più prolungati e periodi estivi molto caldi. Quindi l'agronomo sceglie essenze arboree in grado di resistere a questo tipo di clima, altrimenti mettiamo a dimora delle piante che fra 2, 3, 4 anni ci muoiono tutte. Sono alberi diversi da quelli che abbiamo? Sì, sono alberi diversi da quelli che abbiamo, ma a Saronno l'anno scorso, durante l'estate, ne sono morti una ventina di alberi ad alto fusto, compreso quello maestoso che sta davanti all'ingresso dell'aula del Consiglio Comunale, vicino al santuario. Vi ricordate quell'albero? Ecco, è morto, nonostante sia stato più volte bagnato nel corso dell'estate con migliaia di litri d'acqua, non ha resistito al caldo. L'agronomo dice che è morto perché è un albero per i climi temperati. L'anno scorso d'estate è stato molto caldo e le prossime estati saranno peggio, quindi dobbiamo mettere a dimora purtroppo degli alberi in grado di resistere al cambiamento climatico. Ecco, potrei anche fermarmi qui, ce ne sono ancora molti altri, ma posso dire una cosa sulla transizione digitale, che forse non se ne parla a sufficienza, ma è una cosa molto importante. È stata bandita la gara per le offerte presentate, anche qui si tratta di un finanziamento ottenuto tramite il PNRR, che ci porterà a sostituire, direi, quasi tutti i software che servono per i servizi comunali, quindi si va allo sportello per i documenti, per la carta d'identità, vengono utilizzati dei software nuovi, molto più aggiornati, che utilizzano la struttura cosiddetta in cloud, insomma, che è una modalità innovativa di memorizzazione dei dati che possiamo realizzare grazie appunto a questi bandi che abbiamo vinto, insomma, ecco. Mi fermerei qui, altrimenti occupiamo tutto il tempo. Già,
anche perché abbiamo altre due domande importanti. Sì. Uno è il nuovo PGT, cosa state studiando? Sì. E poi il teatro Giuditta Pasta. Quale delle due scelga lei, sindaco, visto che siamo quasi
brevissimo. Giuditta Pasta, sì. Sapete che abbiamo nominato un CDA di emergenza, perché la precedente gestione se n'è uscita senza approvare il bilancio. Sì. Dell'anno 21-22. Il nuovo consiglio di amministrazione sta approvando in questi giorni il bilancio 21-22, ahimè con qualche sorpresa rispetto a quello che era stato ipotizzato dalla precedente amministrazione, ma poi lo lasceremo dire al presidente, e ha predisposto il budget per la stagione futura. Nel frattempo è stato nominato un nuovo direttore artistico nella persona del dottor Andrea Chiodi, immagino abbiate letto, sì, con un curriculum sicuramente invidiabile, sì. Che sta lavorando alla stagione futura. L'amministrazione con il consiglio di amministrazione e il dottor Chiodi sta predisponendo un piano di rilancio del teatro che durerà 3 anni per cercare di evitare che il teatro si trovi economicamente in difficoltà così come lo abbiamo trovato. Insomma, anche questa è una sfida molto importante nella quale tra l'altro intendiamo coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, perché il teatro non è né di destra né di sinistra, è della città. Sì. E quindi intendiamo coinvolgere il Consiglio Comunale. Mi auguro che tutti i consiglieri, anche quelli dell'opposizione, accettino questo coinvolgimento. PNRR, sì. PGT. Questo bisognerebbe dedicarci una
commissione.
Se volete lo faremo, visto che in questo periodo faccio anche l'assessore alla rigenerazione urbana. Abbiamo approvato la delibera che avvia il procedimento di variante generale del PGT. Quello in essere è del 2013, quindi ha 10 anni. A suo tempo era innovativo, bisogna dare atto all'assessore Campilongo a suo tempo ad aver fatto un PGT innovativo. In 10 anni è cambiato il mondo, a cominciare dai cambiamenti climatici, quindi dobbiamo pensare a un PGT completamente diverso, che pensi ai prossimi 10-20 anni della città, come sarà Saronno tra 10-20 anni. Ecco, dobbiamo pensarlo adesso, quindi sarà sicuramente un PGT innovativo che terrà conto sicuramente della questione energetica. Come far fruttare quei reliquati di terreni che non sono sufficienti per costruire nulla, si possono utilizzare per produrre energia? Sì, si possono utilizzare per produrre, la tecnologia adesso lo permette, bisogna che il PGT preveda questo tipo di interventi. Il concetto di città in 15 minuti che sta interessando le maggiori città del mondo di tutte le dimensioni sarà uno dei temi portanti del nostro nuovo piano di governo del territorio. Partirà anche qui, la istituiamo con il prossimo Consiglio Comunale del 2 di marzo, una commissione consigliare composta da un rappresentante per ogni gruppo presente in Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, che comincerà a occuparsi del nuovo PGT. E poi arriveranno gli incontri con i cittadini.
Ne parleremo comunque ancora,
ben volentieri.
A lungo.
Molto ben volentieri.
Grazie sindaco,
grazie
di essere
a voi.
Stato con noi. Grazie anche ai nostri radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
Buongiorno a tutti.